Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. Than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you put your ad with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Groovy little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hard to handle now, yes I am.
Le 8 e 08 minuti di mercoledì 7 aprile 2021. Buongiorno ascoltatori, e c'era una volta un re seduto sul sofà che disse alla sua serva: raccontami una storia. E pensate, la storia incominciò. C'era una volta un re seduto sul sofà, eccetera, eccetera, eccetera. Potremmo andare avanti volendo fino alle 8.30 e restituire la linea al GR ritrovandoci sempre allo stesso punto di partenza. C'era una volta un re seduto sul sofà che disse alla sua serva: raccontami una storia. La storia incominciò. Come avrete facilmente intuito, siamo nel loop della più classica filastrocca ricorsiva in cui tutto si ripete sempre identico a se stesso, con il re, il sofà, la serva e la storia. Mai, mai, mai un colpo di scena, magari con la serva, pardon, collaboratrice domestica che si sindacalizza, poi si incazza e dice al re di alzare il culo da quel divano e di andare a prendersi un libro se proprio vuole leggersi una storia. Ma il loop è il loop, la ricorsione non ammette deroghe, nemmeno con l'autocertificazione. E quindi in questo aprile siamo allo stesso punto dell'altro aprile. C'era una volta il virus, con i morti, le chiusure, le proteste per le riaperture, i titoli sulle proteste per le riaperture e via così. L'unica differenza è che adesso ci sono i vaccini, ma mannaggia, oltre ai vaccini ci sono pure le varianti e il saldo viene percepito ancora a saldo zero. Adesso è arrivata pure la variante giapponese, che pronti via è stata annunciata annunciata spaventosa quanto Godzilla quando negli anni 70 attaccava la periferia di Tokyo. Ecco, in assenza di accertate evidenze scientifiche, magari anche un po' meno, anche se l'orientamento generale è di affidarsi prevalentemente al titolista di Repubblica piuttosto che al Nobel per la medicina. Per esempio, su AstraZeneca, Repubblica titola oggi AstraZeneca, trombosi rare ma possibili, che è un po' come quando ti tocca salire sull'elicottero e il pilota ti dice: di solito non accade, però potremmo anche precipitare. Ecco, se già hai paura di volare, non è esattamente un incentivo, e magari piuttosto che salire su quel coso con le pale, decidi magari di farti da Milano a Trapani a piedi, col rischio di beccarti il Covid già al casello di Melegnano. E quindi, tutto sommato, resta meglio l'elicottero. Lo ricorda, ancora una volta, tra gli altri Enrico Bucci, nella rubrica Cattivi Scienziati, oggi sul Foglio, mettendo semplicemente mano alla statistica. Statistica che dice che ogni giorno muoiono in Europa circa 800 persone, non per l'elicottero e nemmeno per il Covid al casello di Melegnano, nemmeno per trombosi causata dai vaccini, bensì per il consumo non moderato di alcol, che tra gli effetti principali è per l'appunto la trombosi, senza che ci sia nulla peraltro da eccepire sulla somministrazione di massa. Certo, però, è che su AstraZeneca monta di giorno in giorno un grandissimo casino. Trombosi sì, trombosi no, bloccato e validato a paesi alterni, solo per i giovani, stoppato per i giovani, inadatto agli anziani, perfetto per gli anziani. Insomma, andando avanti di questo passo, AstraZeneca finirà più o meno per avere la stessa affidabilità di Renzi. Occhio dunque, perché già non parte benissimo. Per oggi è atteso l'ennesimo pronunciamento da parte dell'EMA, ma intanto il Fatto Quotidiano ci aggiunge un altro carico da 90 raccontando di come la casa farmaceutica continui surrettiziamente a favorire il Regno Unito alla faccia dei contratti e degli accordi presi con l'Europa e non solo con l'Europa, per esempio quelli fatti con l'India, la via dell'India, così la casa madre ha favorito Bojo, racconta Stefano Valentino sulle colonne del Fatto a pagina 3. In barba all'UE, AstraZeneca continua a privilegiare il Regno Unito. Oltre a riservare a Londra le dosi finora sfornate sul territorio britannico, ha ottenuto dall'ente di regolamentazione nazionale l'autorizzazione a importare dall'India quantitativi prodotti dal Serum Institute. A esso, nel 2020, la multinazionale anglo-svedese aveva inizialmente rilasciato una licenza di produzione destinata a soddisfare esclusivamente la domanda dei paesi meno abbienti attraverso il fondo internazionale COVAX, ma recentemente AstraZeneca ha deciso di dirottare una quota delle dosi indiane verso la madre patria. In un articolo della BBC del 18 marzo, un portavoce del Serum Institute ha annunciato che 5 milioni di dosi erano già state consegnate ai cittadini inglesi. L'altra metà del carico è stato ritardato in seguito alla decisione del governo di New Delhi di sospendere temporaneamente l'export di vaccini per dare priorità alla propria campagna di immunizzazione. È stato chiesto ad AstraZeneca se si sia rivolta all'ente di regolamentazione nazionale britannico, ma la risposta è stata un no comment. E dunque questa è l'ulteriore novità di natura contrattuale o di aggiramento contrattuale da parte di AstraZeneca, che nel frattempo ha annunciato che le dosi promesse, come sempre, non arriveranno, ma a metterci un po' di ottimismo, a assumere il ruolo ingrato dell'ottimista, ci pensa oggi il Messaggero, che invece titola dicendo: nuove scorte Pfizer, la campagna vaccini accelera, un'accelerazione bruciante quella che viene promessa quotidianamente, mentre intanto le regioni vanno in pressing, manco fossero il Bayern in finale di Champions League. Spingere per provare a riaprire, anche se riaprire un paese in preda al contagio non è esattamente come riaprire il canale di Suez, che tiri di qua, tiri di là, prima o poi alla fine riesce a sbloccare. E allora via con le proposte, con il Veneto che propone di riaprire il Veneto, il Friuli che propone di riaprire il Friuli, la Liguria che propone di riaprire la Liguria, e se non si può si provi almeno con la riapertura a taglie alterne, la Calabria il lunedì, la Sardegna il martedì, la Sicilia il mercoldì, e via di questo passo fino al gratta e riapri del sabato e domenica per selezionare le regioni più fortunate, oppure aprirle tutte e chiudere il Molise, dove si potrebbero trasferire forzatamente tutti gli anziani over 80, trasformando la simpatica regione adriatica in una grande RSA a cielo aperto, consentendo così permise ai giovani di tutte le altre regioni di tornare al centro commerciale senza avere più il nonno sulla coscienza. Il problema è che riaprire adesso non si può, lo ha capito, pensate, anche Salvini, che ha dovuto mandare a memoria l'ostica formula: se è rosso è rosso, se è giallo è giallo, rosso rosso, giallo giallo, che messi insieme fanno arancione. E infatti ecco Fontana che dichiara di vedere all'orizzonte proprio l'arancione, un po' come la Moratti ai tempi di Pisapia, anche se in questo caso mi sa che il finale è un po' diverso. Fontana che, ora che in Lombardia governano le Poste, può finalmente dedicarsi un poco al tempo libero. Ah già, a proposito, ma se adesso ad occuparsi delle prenotazioni vaccinali sono le Poste, a chi bisogna rivolgersi per mandare le raccomandate? Tranquilli, tranquilli, non vi preoccupate, perché di quello adesso si occupa Bertolaso, che certo ha qualche problema a gestire un'emergenza sanitaria, ma sembrerebbe essere uno che timbra veramente da Dio. L'unico rischio è che poi la raccomandata, invece di inviarla a Cinisello, la fa arrivare a Bogotà, ma per il resto sembra essere affidabile perlomeno su quel fronte. Ma tornando a Salvini, rosso e rosso, giallo e giallo, finché indossa la felpa di governo, mentre appena varca il portone di Montecitorio e rimette la felpa di lotta, torna improvvisamente daltonico e si unisce alla destra nel soffiare sul fuoco, come farebbe col barbecue a Pontida quando fa cuocere le salamelle. E ieri in piazza davanti a Montecitorio c'erano i ristoratori e c'erano le destre, praticamente una puntata di Cucine da Incubo con Casa Pound al posto di Gordon Ramsay. Casa Pound che quando può si traveste da forcone, da gilet giallo, da gilet arancione, e sempre Casa Pound che però cambia più costumi di quanto non farebbe Lady Gaga in uno show. In realtà però la questione delle proteste è una questione rilevante e c'è tutta, e non è poi facilmente derubricabile e semplificabile alla strumentalizzazione dell'estremismo di destra, che pure c'è. Allora partiamo da qui, partiamo dal racconto che Fabio Tonacci fa sulle colonne di Repubblica proprio a proposito della strumentalizzazione delle proteste da parte della destra, delle preoccupazioni che arrivano dal Viminale, dagli ambienti dell'intelligence. I tizzoni dell'Arabia Sociale, scrive Tonacci, ardono sotto la cenere della pandemia. Basta un soffio per ravvivarli, basta lo sbuffo di bocche interessate, estremisti di destra, gruppi ultras, professionisti del disordine e in taluni casi si sospetta anche clan mafiosi, per trasformare un pacifico sit-in in un incendio. Sono mesi che il Viminale e gli analisti della nostra intelligence segnalano il rischio della radicalizzazione delle proteste di negozianti, bottegai, osti, ristoratori, gestori di palestre e locali, del legittimo risentimento che si fa violenza. Ieri mille davanti al palazzo di Montecitorio, lanci di bottiglie, fumogeni rossi e verdi, un tentativo poco convinto per la verità di sfondare il cordone spiegato a protezione dei parlamentari. Due agenti feriti, un poliziotto della Digos con sei punti in testa, erano per lo più commercianti e ambulanti dei movimenti Io Apro, la rete delle partite IVA, fieristi ed esponenti di Italexit. A secco di ristori, arrivati da tutta Italia, tra loro però sono apparse le braccia tese di esponenti di Casa Pound, i fascisti del terzo millennio, i soffiatori. Tuttavia, racconta più avanti Tonacci, la situazione delle piazze, pur non arrivata a un punto di non ritorno, preoccupa il governo e gli apparati di prevenzione, perché quello di ieri a Roma non è stato il primo caso di esplosione del disagio delle classi medie e di certo non sarà l'ultimo, perché l'attenzione mediatica suscitata dai tafferugli davanti alla Camera ha evocato impropriamente il fantasma dell'assalto di gennaio al Congresso degli Stati Uniti, tanto che, lo avete sicuramente visto, c'era anche lo sciamano di casa nostra, che non era Jack Angeli bensì Hermes, 51 anni, ristoratore di Modena, che ha dichiarato un po' di fronte a tutti i telegiornali e a tutti i giornalisti che lo inseguivano: mi sarei vestito anche da zebra pur di farmi intervistare ed avere come dire la possibilità di raccontare il mio caso. E infatti ha dimostrato di essere vincente la scelta, magari la prossima volta cambiando il costume in zebra lo intervistano di nuovo. Tornando però al racconto che sta facendo Tonacci, sono volate le solite parole incendiarie come dittatura sanitaria, e se è vero che gli analisti della sicurezza concordano nel ritenere non esistente una regia unitaria delle proteste, è anche vero che una regia si potrebbe costituire nel prossimo futuro, soprattutto se l'esecutivo non riuscirà a breve ad allentare le restrizioni, consentendo ai negozi e ai ristoranti di incassare i ristori. La ministra dell'Interno e il capo della polizia conoscono bene il contenuto del report del dicembre scorso dell'organismo permanente di analisi sul rischio di infiltrazione mafiosa nell'economia. C'è una sezione interamente dedicata alla pandemia, che dice così nel suo incipit: dopo una prima fase caratterizzata da dissenso pacifico, il disagio si è evoluto in forme più organizzate, favorite dal ricorso a Facebook e WhatsApp, dove proliferano gruppi che esortano a disobbedire al coprifuoco, e con iniziative estemporanee del tipo flash mob si riscontra l'interesse di alcuni attori ad inserirsi nella protesta per radicalizzarla. A proposito di social e di destre, da segnalare che ieri Facebook ha chiuso la pagina del Primato Nazionale, il quotidiano online di riferimento proprio di Casa Pound. Ma se da una parte ci sono le proteste strumentalizzate, oggi Marco Revelli sulle colonne della Stampa invita a guardare quella protesta non limitandosi alla superficie della strumentalizzazione che ne viene fatta. I disordini di Roma, Napoli e Milano, ma non solo, scrive Revelli, sono un campanello d'allarme che non può essere ignorato, segnalando il fatto preoccupante che il tessuto sociale si sta logorando in modo grave, in alcuni punti lacerando, soprattutto ai margini dove si concentrano le figure economiche più fragili e dove gli effetti dell'emergenza sanitaria creano problemi reali di sopravvivenza. Certo, non erano molti i manifestanti, ma la cosa non deve rassicurare. Una tela che cede sul bordo non ci mette molto a disfarsi rapidamente. Il bacino di categorie sociali in emergenza dopo un anno e più di pandemia è enorme. Quelli di ieri erano in maggioranza ambulanti, il margine del grande invaso del commercio. Ma quante altre categorie con gli stessi argomenti e denunciando le stesse incongruenze potranno alimentare la propria rabbia? Si dirà anche che in quelle piazze c'erano i soliti provocatori, che non mancavano gli estremisti di destra infiltrati, che dove c'è puzza di polvere non mancano mai, che quella rabbia era stata strumentalizzata. È vero, li si è visti nel video e sicuramente hanno prodotto un grave danno d'immagine ai dimostranti, ma si può strumentalizzare solo ciò che c'è, e di rabbia nell'Italia di oggi ce n'è tanta. Il meccanismo dei ristori o dei sostegni, o come diavolo li si voglia chiamare, si è inceppato o si è rallentato drammaticamente, un po' come i flussi dei vaccini indispensabili alla sopravvivenza fisica e sociale. Se va bene per i soldi, per quelli a cui verranno riconosciuti, arriveranno in estate, a serrande chiuse, a imprese fallite, soprattutto le piccole, quelle a base familiare, quelle invisibili ai radar di una politica che sorvola molto dall'alto i territori e, se vede qualcosa, vede soprattutto le grandi realtà, quelle con solide corporazioni alle spalle e voci potenti per farsi ascoltare. Le riaperture, chiesta a gran voce da alcuni politici, sono impossibili in tempi brevi. Lo sanno benissimo gli stessi che retoricamente e irresponsabilmente le chiedono. Ma se non si può riaprire, che almeno si sostenga adeguatamente chi paga i prezzi più cari al bene comune. Così Marco Revelli oggi sulle colonne della Stampa. E a proposito del bacino delle difficoltà e della rabbia a cui faceva riferimento, oggi su tutte le prime pagine, come avete sentito, ci sono i dati dei posti di lavoro che sono stati persi nel corso della pandemia. Le cifre sono ballerine: c'è chi dice 945.000, chi dice ben più di 1 milione, addirittura si arriva a 1.700.000 posti. Alla fine, anche stando nel mezzo, il milione tondo tondo, la cifra fa impressione. Anche Massimo Gramellini ritorna nell'analisi sulle proteste di ieri viste a Montecitorio e lancia l'allarme sulla distruzione degli anticorpi sociali della solidarietà, dicendo che la pandemia ha esasperato la spaccatura, trasformando i garantiti in tifosi acritici del lockdown. Conta solo la salute, il resto seguirà, e gli autonomi in negazionisti o quantomeno in minimizzatori. Una guerra tra poveri, anzi tra ex benestanti, combattuta a colpi di stereotipi, fannulloni contro evasori, stipendiati contro autonomi, garantiti contro abbandonati a se stessi. Insomma, la radicalizzazione manichea e la semplificazione di sguardo che rende poi più difficile guardare a tutto tondo, a 360 gradi, i problemi e le questioni. Per esempio, se lo stereotipo vuole che i ristoranti lavoratori siano evasori, per esempio, questo è uno, come dire, delle più classiche traduzioni che vengono fatte, per esempio, nella lettura dei social, a rafforzare lo stereotipo, per esempio, pagina 9 oggi del Fatto Quotidiano, che racconta dei bar tolti ai clan e che vanno in mano a imputati per riciclaggio. La storia è surreale, il titolo lo è altrettanto. Stiamo parlando di ristoranti romani nel centro di Roma, confiscati alla Camorra nel 2017, con il tribunale che li affida a un fondo cipriota i cui gestori sono a processo a Latina. Insomma, molto bene. Dopodiché, come in tutte le categorie, ci sono i ristoratori furfanti e ci sono anche splendide persone che si fanno un mazzo così. E poi ci sono invece, tornando ai governatori, i governatori creativi e fai da te, ne scrive per esempio questa mattina Tommaso Labate sulle colonne del Corriere della Sera. Scuole fai da te, ai 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 ai, e sì, perché domani si ritorna a scuola, evviva bambini, forse evviva anche per voi, una volta tanto è bello ritornare a scuola, ma per esempio non in Puglia, o perlomeno chissà, di fronte all'ultima ordinanza sulle scuole di Michele Emiliano, scrive Labate, ci sarebbe stato da scomodare proprio l'indigeno del Sahara in groppa al cammello della vecchia pubblicità del noto tour operator, un cult negli anni Ottanta, scuola fai da te, ai 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 ai, per l'appunto. Allo stesso modo in Puglia il governatore ha infilato un'ordinanza, una specie di scuola fai da te, delegando ai genitori la scelta se mandare in presenza i figli alla scuola dell'infanzia, della primaria, del primo anno, della secondaria, e questo è il succo del provvedimento in deroga al decreto voluto da Draghi, cioè se avvalersi della didattica a distanza che il governo centrale aveva tolto definitivamente dai radar degli scolari in erba. Insomma, cari genitori, fate voi, la scuola è aperta, ma con DAD oppure senza DAD in Puglia? Questa è la domanda. E prosegue poi Labate, come a voler ridare nuova linfa alla vecchia teoria marxiana della storia che si ripete due volte, una come tragedia, l'altra come farsa. A un anno dall'inizio, dalle dispute feroci tra governi e regioni sul contenimento della pandemia, il succo è sempre lo stesso: se a Roma si decide, sul territorio invece si strappa; se il pugliese Emiliano impone il bonario fai da te sulle scuole, se il sardo Solinas aveva proposto l'archetipo del passaporto vaccinale, se Spirlì si muove a corrente alternata, se più o meno tutti insomma hanno danzato tra aperturismo spinto e chiusurismo incallito, qualcuno ha tenuto però fede al suo personaggio, e questo qualcuno è lui, Vincenzo De Luca, lo stesso che aveva relegato al ruolo di bambina OGM cresciuta dalla mamma con latte al plutonio la figlia di una signora che lamentava la disperazione della prole a causa delle scuole chiuse. Adesso che fa De Luca? Sposa e vuole rilanciare il modello Capri, non so se l'avete sentito, ma Capri vuole fare concorrenza alla Serbia e San Marino per attrarre il turismo da tutto il mondo, come non proponendo i vaccini ma vaccinando tutti quanti gli abitanti del suo territorio e trasformandolo così in un territorio Covid free. Se non c'è Covid, allora turisti di tutto il mondo unitevi, altra citazione marxiana, per raggiungere Capri, o magari, perché no, Viggiù, dove ugualmente si sono vaccinati tutti quanti. Bel match per quest'estate, cosa sceglieremo? Capri o Viggiù? Beh, Capri ha i faraglioni, ma Viggiù invece c'ha i pompieri. Portofino invece, che potrebbe concorrere, che fa? Non fa nulla, forse per accanirsi contro la povera contessa che continuerà a rimanere triste perché in piazzetta non ci va nessuno, nemmeno i ristoratori, a protestare. Ma torniamo al modello De Luca, che lancia appunto l'operazione Isole Covid Free, scrive Repubblica pagina 4, una campagna di vaccinazione a tappeto che parte da Capri e si estende anche a Ischia e Procida per mettere in sicurezza le perle del Golfo e riaccendere il motore del turismo. Un piano da migliaia di dosi, almeno 60.000. Sulla piattaforma online possono registrarsi i residenti nei comuni isolani tra i 16 e i 69 anni, mentre nel resto della regione si andrà avanti per un po' solo con over 70 e 80 vulnerabili e caregiver. A Capri, prenotati tra i 16 e i 69 anni sono già poco meno di 3.000, distribuiti nei comuni dell'isola. Oggi però, attenzione, non ci saranno somministrazioni perché c'è il mare mosso, ma a partire da domani l'ASL 1 di Napoli conta di completare le fasce prioritarie per iniziare a vaccinare anche le altre categorie, sempre in ordine di età, alla fine di questa settimana. Quindi domenica a Capri dovrebbero essere tutti quanti quanti vaccinati, compresi i più piccoli. Non si capisce come possa funzionare il modello Capri solo per Capri. Sta di fatto che non è solo per Capri, ma anche per Ischia, dove ugualmente si va in quella direzione. Intanto in Lombardia, siamo in Lombardia, ma se vogliamo chiudere con una nota di ottimismo, stiamo andando molto meglio dell'Umbria, dove a Pasqua sono state, lo scrive oggi il Corriere della Sera, somministrate ben 18 dosi di vaccino. Con questo dato e con questo numero io vado a chiudere, perché ho già superato la mia soglia, e quindi vi saluto con un altro numero, le 8:30 e 21 secondi, per dare la linea al GR con il Demone del Tardi. Ci sentiamo domani, ciao.